Perfetto, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, abbiamo un po' introdotto il tema di cui andremo a parlare con te stamattina. Tra l'altro, anche sui giornali abbiamo avuto modo di leggere numerosi contributi ed articoli su questo che si preannunciava come un incontro storico annunciato anche in pompa magna dal presidente Trump, e che invece proprio questa mattina ha avuto una brusca frenata dopo gli auspici fiduciosi della giornata di ieri, per cui non si avrà, insomma, questo accordo fra Stati Uniti e Corea del Nord, soprattutto, diciamo, inerente alle questioni legate al nucleare. Per cui intanto quello che ti chiediamo è un commento sugli sviluppi proprio di queste ultime ore e quali sono poi le prospettive che si mettono in campo dopo la decisione di non siglare questo accordo.
Ma direi che come è finita stamattina in Vietnam, cioè praticamente con un nulla di fatto, e anzi direi una fuga piuttosto precipitosa di Donald Trump negli Stati Uniti, era una delle ipotesi, diciamo, in ballo. L'ipotesi più ottimista riteneva che si sarebbe raggiunto un tipo di accordo che avrebbe previsto presumibilmente l'ok da parte nordcoreana a far entrare osservatori internazionali per verificare la denuclearizzazione, e dall'altro lato della bilancia si sarebbe posta probabilmente da parte degli Stati Uniti la possibilità di arrivare a un accordo di pace. Questa era l'ipotesi oggettivamente più ottimista, e che forse è stata un po' disturbata anche da quanto è successo ieri negli Stati Uniti, nel senso che l'audizione al Congresso dell'ex avvocato e faccendiere di Donald Trump, Cohen, ha complicato sicuramente le cose al presidente americano. Un'altra ipotesi era quella invece di un disastro, di un fallimento totale, con conseguenze potenzialmente dannose per quelle che sono oggi le relazioni tra le Coree e tra Corea e gli Stati Uniti. E poi c'era naturalmente l'ipotesi invece di un incontro che non avrebbe fatto altro che prendere altro tempo, come di fatto è avvenuto, nel senso che se analizziamo quelle che sono state le poche parole in realtà dette nella conferenza stampa a seguito dell'incontro tra Kim e Trump, è stato evidente che la Corea del Nord ha chiesto praticamente la fine di tutte le sanzioni, ma gli Stati Uniti, tanto più in questo momento qua per Trump molto complicato da un punto di vista interno, non hanno detto di no, a fronte, diciamo, di una necessità di andare avanti nella denuclearizzazione. Trump ha pure detto che si fida comunque di Kim, che questa denuclearizzazione comunque in corso naturalmente andrà a verifica in tempi che però a questo punto qua diventano oltremodo probabilmente dilatati rispetto a quanto ci saremmo aspettati, nel senso che io credo che quello che è successo ieri negli Stati Uniti ha complicato enormemente i piani di Trump, il quale ha probabilmente ritenuto che, aprendo ulteriormente, diciamo, la Corea del Nord, avrebbe avuto un'ulteriore ricaduta negativa sulla sua attività di presidente degli Stati Uniti, che è messa in discussione in maniera veramente pesante dalle dichiarazioni ieri di Cohen. Dal lato nordcoreano, secondo me, tutto sommato, Kim Jong-un si porta a casa comunque un altro incontro nel quale appunto ha ancora una volta potuto confrontarsi comunque con il presidente degli Stati Uniti, ipotesi clamorosamente irreale soltanto un anno fa. E dall'altro lato, ha avuto però una conferma molto importante, perché Trump ha ribadito che, nonostante non ci sia un accordo, gli Stati Uniti comunque non effettueranno le esercitazioni congiunte con la Corea del Sud, che era stato un risultato ottenuto a Singapore. Trump l'ha giustificato con i costi, naturalmente, per gli Stati Uniti. Ricordiamo che se la Corea del Nord ha il nucleare, in Corea del Sud c'è un dispiegamento militare americano fortissimo, con testate nucleari anche lì, e quindi naturalmente, insomma, forse Kim Jong-un alla fine si può prendere per buono questo risultato e butta la palla, sostanzialmente i due hanno buttato la palla in corner, aspettando naturalmente di vedere ulteriori verifiche, soprattutto sulla questione della denuclearizzazione, che però, visto l'esito dell'incontro, non si capisce bene come si andrà a verificare questo.
Assolutamente, peraltro dopo il vertice di Singapore di giugno, insomma, era stato detto che questo vertice, quello di ieri e di oggi, in qualche modo avrebbe dovuto fare un ulteriore passo in avanti in questo senso, e già all'epoca venne in qualche modo definita la Cina, insomma, nelle retrovie come la vera vincitrice di quel vertice, ovvero il congelamento del dispositivo nucleare nord nordcoreano in cambio del congelamento della cooperazione militare tra Corea del Sud e Stati Uniti. Secondo te c'è anche qualche dissapore anche e qualche tensione fra la Cina e gli Stati Uniti dietro al fallimento dell'accordo, oppure è solamente appunto una questione prevalentemente di politica interna di Trump, che ha preferito giocarsi così la carta appunto del prendere tempo in relazione a quanto successo ieri con Cohen?
Ma guarda, stiamo assistendo a tempi in cui le evoluzioni dei rapporti tra gli stati sono molto rapidi e talvolta ondivaghi, nel senso che noi siamo arrivati a questo vertice in Vietnam, dove Stati Uniti e Corea del Nord erano messi molto meglio di Cina e Corea del Sud. La Corea del Sud perché comunque Moon Jae-in si è giocato tutto su questo riavvicinamento tra le due Coree, e all'interno però anche lui moltissimi problemi, nel senso che le sue politiche economiche non stanno funzionando, e quindi praticamente che la base dei suoi elettori, che sono i giovani sudcoreani, stanno protestando da settimane praticamente in Corea del Sud, soprattutto per quanto riguarda appunto reddito e lavoro. La Cina in realtà poco prima di questo vertice veniva addirittura vista un po' in una posizione defilata, perché intanto il vertice si è svolto in Vietnam, che è contrariamente a quanto si potrebbe pensare così di primo acchito, è molto più vicina agli Stati Uniti, nonostante la guerra che ha dilaniato naturalmente il paese, che non alla Cina, anzi con la Cina, oltre a contenzioso naturalmente che risale al 1979, quando di fatto la Cina invade addirittura il Vietnam, c'è il contenzioso sulle isole contese per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale. Quindi che la scelta del Vietnam, oltre a essere un'indicazione probabilmente che gli Stati Uniti hanno voluto fornire alla Corea del Nord su un tipo di sviluppo che potrebbe intraprendere, ricordiamo che il Vietnam è una piccola Cina, nel senso che è guidata da un partito comunista, ma è una sorta di socialismo di mercato, come viene definita il sistema cinese. E quindi la Cina veniva vista un po' in una posizione quasi di difficoltà, anche perché ricordiamo che se Xi Jinping è molto saldo al comando in Cina, anche la Cina sta soffrendo un po' di difficoltà economiche dovute anche alla guerra dei dazi con gli Stati Uniti, però non credo che che questi screzi tra Cina e Stati Uniti in realtà abbiano più di tanto operato all'interno di questo summit vietnamita. Però come dicevo prima, la rapidità appunto delle posizioni dei vari stati, la Cina è partita un po' in difficoltà perché sembrava un po' essere esclusa, nel senso che Kim Jong-un ovviamente cerca l'accordo con gli Stati Uniti anche per sganciarsi un po' dalla longa manus praticamente cinese, però invece oggi a conti fatti, al vertice finito, la posizione della Cina ritorna a essere abbastanza importante, perché comunque sia quello di Trump a mio avviso è un segno di debolezza, nel senso che chi aveva più da perdere nell'incontro di oggi era sicuramente Trump, nel senso che Kim Jong-un dal suo punto di vista, dopo essere stato insultato da mezzo mondo, è stato praticamente riconosciuto come leader di un paese che gli Stati Uniti, con cui gli Stati Uniti praticamente si sono seduti a un tavolo. Chi aveva più da perdere era Trump, e secondo me questo nulla di fatto riporta un po' gli Stati Uniti in una posizione di difficoltà nell'ambito naturalmente della questione coreana, e forse riporta a Pechino un ruolo più centrale, perché adesso chiaramente sarà la Cina a poter esercitare di nuovo un ruolo di mediazione praticamente tra Corea del Nord e Stati Uniti, perché non è escluso naturalmente che questa situazione di apparente calma possa essere stravolta anche da qualche azione naturalmente di Kim Jong-un. Ricordiamo però che tutto questo non avviene soltanto in concomitanza con i problemi di Trump negli Stati Uniti, avviene anche nel momento in cui c'è una crisi nell'area dell'Asia centrale, Asia centrale orientale, clamorosa, nel senso che India e Pakistan stanno praticamente ai ferri corti di nuovo dopo molto tempo, con una potenza però molto più forte, e questo contemporaneamente ai dialoghi tra i talebani e gli americani a Doha naturalmente rimescola un po' le carte nell'area, quindi torna tutto molto fluido
Peraltro anche proprio nella crisi tra Pakistan e India, la Cina comunque sta assumendo, anche nei giorni scorsi ha assunto un'altra volta un ruolo di mediatore, quindi un ruolo comunque forte nelle dinamiche geopolitiche, non solo perché per una questione di confini fisici, ma anche proprio a livello di importanza e di ruolo nella geopolitica di quell'area. Quindi comunque la Cina sta assumendo comunque un ruolo di protagonista all'interno di queste vicende, e probabilmente, come dicevi tu, c'è anche una strategia di più ampio respiro che va dal Mar Cinese Meridionale fino all'Asia centrale, al Kashmir, e in generale la volontà di porsi come protagonista all'interno delle vicende che riguardano quel continente.
Sì, assolutamente. Ricordiamo che naturalmente La Cina ha sempre avuto una posizione filo-pakistana, anche perché naturalmente l'India è un paese che è rivale sostanzialmente agli equilibri asiatici della Cina, benché naturalmente siano molto diversi e benché in questo momento naturalmente la potenza della Cina sia superiore da un punto di vista economico e geopolitico rispetto all'India. Ricordiamo inoltre che la Cina ha dei progetti fondamentali con il Pakistan, c'è il corridoio sino-pakistano, un progetto da 60 miliardi di dollari che ha avuto tutta una serie di intoppi tra l'altro dopo le elezioni di Imran Khan in Pakistan. La cosa nuova che è emersa ieri è che nei rapporti, nei colloqui di Doha, insomma, è emerso che anche gli Stati Uniti in realtà hanno un po' fatto una specie di giravolta, passando da una posizione più filo indiana invece ad una posizione quasi sembra più vicina a quella pakistana. Quindi insomma, come dicevo all'inizio, siamo in una fase da molto tempo, basti pensare anche al Medio Oriente, in cui le alleanze insomma sono più volatili e naturalmente diciamo lo sforzo che bisognerà fare a bocce ferme, perché naturalmente adesso il vertice dal vertice di Hanoi adesso ci aspettiamo che esca qualche altra notizia, non proprio ancora ufficializzata, o qualche retroscena magari dell'incontro, per analizzare un po' un quadro più generale, perché credo che anche la situazione coreana, benché sia particolare, vada esaminata anche nella sua appunto particolarità, non è sganciata da tutto quello che sta succedendo nell'area, e quindi bisognerà un po', come dire, mettere insieme i puntini e provare a capire che cosa potrebbe succedere in futuro, in particolare nella penisola coreana, ma naturalmente un po' in tutta l'area.
Perfetto, è stato molto utile ovviamente fare anche questa chiacchierata per cercare di capire un po' meglio quali sono le dinamiche in corso. Se non hai niente da aggiungere, noi ti ringraziamo, avremo sicuramente modo di risentirci in merito alle questioni che sono tutt'altro che vicine all'essere risolte. Nel frattempo ti auguriamo buona giornata e a risentirci presto.
Anche a voi, assolutamente, mi fa sempre piacere parlare con Radio Onda Rossa, quindi a presto.
Ciao, grazie.
Ciao.